Buongiorno Francesca Rodesino, che mi ha raggiunto in studio per il nostro approfondimento.
Buongiorno Cristina e buongiorno anche a chi ci ascolta.
Oggi è il 9 maggio e se fossimo in una situazione diversa, oggi sarebbe la giornata dell'Europa, ma oggi è il 9 maggio 2025 e a Gaza sta accadendo l'indicibile, con quasi 60.000 morti, oltre 115.000 feriti e più di 2 milioni di sfollati. E l'annuncio di pochi giorni fa di una nuova espansione militare israeliana che prevede l'occupazione totale e permanente della striscia di Gaza. Diversi intellettuali e giornalisti italiani, tra cui Paolo Caridi, hanno così scelto di ribattezzare la giornata di oggi l'ultimo giorno di Gaza per denunciare le responsabilità non solo del governo Netanyahu, ma anche dei governi europei occidentali, si legge in questa nota dell'iniziativa. Un'iniziativa che sta raccogliendo molte adesioni e ne parleremo.
E anche qui in Ticino qualche giorno fa si è levata una voce per chiedere alla Svizzera di reagire con un gesto forte o con un sussulto di dignità di fronte al massacro che si sta commettendo a Gaza. La voce è quella del giornalista Roberto Antonini, che sul quotidiano La Regione ha scritto una lettera aperta al consigliere federale a capo del Dipartimento degli Affari Esteri, Ignazio Cassis, rivolgendogli proprio queste richieste. In quest'ultima mezz'ora di Alphaville parleremo quindi del ruolo e della responsabilità dell'Europa e del principio di neutralità svizzera di fronte alla situazione di Gaza. E sentiremo anche una voce dall'interno della striscia. Vi proporremo infatti la testimonianza di un'infermiera di Emergency, l'ONG fondata da Gino Strada, che si trova proprio nella striscia di Gaza.
Ma prima di tutto diamo il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi. Buongiorno Paola Caridi, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie per l'invito.
La conoscete, saggista e giornalista, ha vissuto al Cairo e a Gerusalemme, da oltre 20 anni si occupa di storia politica in contemporanea del mondo arabo, è autrice di saggi importanti, tra cui Hamas 2010, con una nuova edizione nel 2023, Il gelso di Gerusalemme, l'altra storia raccontata dagli alberi, pubblicato nel 2024, che qui ad Alfa vi l'abbiamo presentato e sono tutti usciti per Feltrinelli. E ben ritrovato anche a Roberto Antonini, che ci ha raggiunto in studio.
Buongiorno a voi, agli ascoltatori, ascoltatrici e a Paola Caridi.
Conoscete anche lui, Roberto Antonini, è giornalista, per diversi anni ha seguito tanti conflitti in Iraq, Siria, Afghanistan, non c'è bisogno di dirlo, è stato per tanti anni responsabile anche dei programmi di approfondimento culturale e radiofonico e capo dell'informazione dell'RSI. Paola Caridi ha poco tempo, quindi partiamo subito da lei. L'ultimo giorno di Gaza è il nome scelto per questa iniziativa che insieme ad altri intellettuali avete lanciato, ma parlate ovviamente, denunciate le responsabilità non solo del governo Netanyahu ma anche dei governi europei e occidentali di fronte al massacro di Gaza. Cosa chiedete con il vostro appello?
Anzitutto mi scuso per aver poco tempo, ma quello che sta succedendo oggi sul web, e non solo sul web, è una cosa inattesa, nel senso che la partecipazione è stata oltre qualsiasi nostra idea, aspettativa, e quindi abbiamo, come dire, dobbiamo tener conto di chi ci sta chiedendo di diffondere le cose che fanno non solo sul web ma nelle province italiane da nord a sud, e sono ormai centinaia le notizie che ci arrivano di questo tipo e migliaia e migliaia le persone che ci scrivono. E noi siamo appunto quei 7 promotori che hanno scritto una lettera in cui appunto chiedevamo all'Europa di esserci, perché non è solo Gaza che sta morendo, non è solamente l'ultimo giorno di Gaza se non fermiamo la strage, ma è l'Europa che muore a Gaza. E non è un modo di dire, è veramente una cosa che sta già succedendo. Quando a rischio ci sono i diritti, le cose su cui noi abbiamo fondato l'Europa, e io sono un europeista anche per generazione, insomma, e allora è proprio lì che muore l'idea stessa di una costruzione, ahimè non federale, neanche confederale, ma di una unione dell'Europa sulle ceneri di una guerra che è stata una guerra pesantissima. Ce lo ricordano le macerie di Gaza. Le macerie di Gaza sono quelle che si vedono nelle terribili fotografie in bianco e nero di Berlino, di Dresda, di Napoli, di Milano, di buona parte dell'Italia, ma anche di altri paesi europei. E allora, se questo è lo stato dell'arte, cioè se noi abbiamo a che fare già con un genocidio e con queste macerie, cosa abbiamo fatto in questo anno e mezzo? Ed è tempo di agire, di fermare la strada. Certo che tempo, era tempo prima, non l'abbiamo fatto, dico, i governanti non l'hanno fatto. Quello che ci sembrava importante è far capire che c'è uno iato, che c'è anche una voce, cioè che da una parte ci sono i decisori, dall'altra ci sono i cittadini e le cittadine europei. Hanno voce? La vogliono avere? Questo che noi abbiamo chiamato il sussurro di questo disagio diffuso. Questo sussurro lo stiamo ascoltando adesso, istintivamente avevamo capito che c'era, l'abbiamo anche ascoltato nelle nostre dimensioni pubbliche, gli intellettuali che incontrano poi le lettrici, i lettori nel pubblico, ma non pensavamo che fosse così diffuso. Questo veramente ci ha travolto, e questo però dice anche una cosa, che questa posizione di silenzio nei confronti della più terribile cosa che ci è successa a noi, a tutti quanti, attraverso Gaza in questi decenni, questo silenzio non ha il consenso di una parte dei cittadini e delle cittadine europee. Ovviamente non abbiamo statistiche, non le avremo mai, ma il fatto che delle persone normali come tutti noi, virgolette normali, perché anche questo termine un termine che dovremmo usare con le pinze, cosa vuol dire essere normali, ma che delle persone come tutti noi aprano un computer e decidano di mettere delle parole su Gaza, scendano a fare un flash mob, un reading letterario, un incontro, una proiezione di film oggi e si prendano il logo che è utilizzo libero di Ultimo Giorno di Gaza, lo usino, abbiano delle idee e le realizzino. Questo dice moltissimo, dice che non siamo più in una fase passiva, dice che la misura è colma, che non è più possibile accettare una cosa simile, non nel nostro nome.
Roberto Antonini, un intento simile a quello al centro dell'iniziativa L'ultimo giorno di Gaza anima anche la lettera aperta che hai scritto al consigliere federale Ignazio Cassis, pubblicata, come dicevamo, qualche giorno fa sulla Regione. Cosa chiedi al destinatario e attraverso di lui, immaginiamo, all'intero Consiglio federale?
Sì, buongiorno. Dunque, premetto che non è la prima iniziativa che abbiamo preso, anche come giornalisti. Abbiamo scritto al Dipartimento federale degli esteri qualche mese fa, ci è stato risposto. In questo caso, per difesa di categoria, vorrei ricordare che a Gaza sono stati uccisi più di 230 giornalisti. Calcolate che è un numero superiore a quello di prima, seconda guerra mondiale. Guerra in Jugoslavia, guerra in Siria, guerra in Afghanistan, guerra in Iraq. Se fate il totale di tutte queste guerre non arrivate a 230.
Ne abbiamo parlato, ovviamente.
Ecco,
certo.
E dunque ci sembrava assolutamente urgente fare in modo che il Ministero degli Esteri svizzero intervenisse con forza. È intervenuto diplomaticamente, ma dal nostro punto di vista di giornalisti in modo molto blando, e credo che quello che assistiamo adesso si configuri molto chiaramente come un genocidio. C'è una definizione molto precisa di genocidio nella convenzione del 1948, dopo se volete possiamo leggerla, perché sì. È evidentemente quello che sta succedendo. D'altra parte Amnesty International, Human Rights Watch, storici dell'Olocausto come Amos Goldberg sono arrivati subito a questa conclusione. Di fronte a un genocidio, a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non si può stare zitti. Io come cittadino e come giornalista, editorialista sulla Regione, mi sono sentito nel dovere di richiamare l'attenzione a un intervento più deciso, che è quello che in realtà aveva già chiesto Amnesty International, la sezione svizzera. Posso dire brevemente cosa chiediamo. Cosa chiede Amnesty International e cosa chiedo io? Semplicemente non ho dato consigli, perché a un ministro non do consigli, dico soltanto che non è più accettabile questo tipo di atteggiamento. Esercitare una pressione pubblica su Israele per fermare il genocidio al momento non c'è stata. impegnarsi col Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire che venga imposto un totale embargo sulle armi a Israele, non è stato fatto. Riprendere immediatamente i finanziamenti all'UNRWA, questo è stato fatto parzialmente per il rotto della cuffia, grazie al voto del Senato, dunque del Consiglio degli Stati. Presentare una risoluzione al Consiglio di sicurezza per chiedere sanzioni mirate, non è stato fatto. Possiamo andare avanti, ecco, attuare i mandati di arresto della Corte Penale Internazionale, sapete che ci sono sia il primo ministro sia l'ex ministro della difesa che sono ricercati dalla Corte Penale Internazionale, e questo la Svizzera non può farlo semplicemente perché non sono arrivati in Svizzera. Penso che bisogna rispettare il diritto internazionale, e in generale l'Europa si è impegnata a rispettarlo da questo punto di vista, ma abbiamo visto che ci sono alcune falle, in particolare l'Ungheria o i paesi che non sono firmatari. E poi delle sanzioni molto, molto precise, per esempio un embargo sul commercio con i prodotti che vengono dagli insediamenti dei coloni, perché noi parliamo di Gaza, ma naturalmente questa situazione esiste anche, seppur in misura meno drammatica, ma comunque molto preoccupante in Cisgiordania.
Noi tra poco sentiremo una testimonianza di un'infermiera di emergency impegnata in un centro medico nella striscia di Gaza. Paola Caridi ci deve lasciare, però prima di lasciarla andare le volevamo chiedere proprio questo. C'è chi resiste nel prestare soccorso a Gaza? Con che mezzi e a che prezzo?
C'è chi resiste, e assieme ai 219, 230, i numeri variano. Giornalisti palestinesi di Gaza, ci sono medici, paramedici che sono stati uccisi, funzionari delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite ci sono, continuano ad esserci anche adesso, così come le organizzazioni, come Medici Senza Frontiere, come Emergency. Ma a che prezzo? Il prezzo di adesso di patire la fame anche loro, assieme ai cittadini, alla popolazione palestinese di Gaza, perché tutto si sta razionando anche per loro, e ci salvano, devo dire, ci salvano anche la dignità, ma appunto a che prezzo? Sarebbe il caso di salvarla noi, la dignità, la nostra dignità, fermando la strage. Peraltro io vi ascolto e parlo con voi da Udine, dove il premio Terzani domani sarà dato alla memoria proprio di quei giornalisti palestinesi di Gaza che sono stati uccisi dalle truppe armate israeliane e dalle forze armate israeliane in questo anno e mezzo. Ci sarà Wael Dadur, cioè il capo dell'ufficio di corrispondenza di Al Jazeera, che ha perso in questo appunto attacco mirato ai giornalisti sua moglie, tre figli, due nipoti e il suo cameraman, ed è stato ferito a sua volta. Ci sarà Safwat al-Kahlout, che per noi giornalisti italiani è stato il nostro Virgilio, il nostro Cicerone dentro Gaza. Professionisti serissimi, come i professionisti serissimi sono appunto quelli che si occupano dell'aiuto umanitario, che però, attenzione, noi continuiamo a usare come una foglia di fico l'aiuto umanitario, invece di sottolineare che la questione è politica e dunque umanitaria, che quell'umanitario non ci salva dal prendere posizioni politiche nei confronti politiche da parte dei decisori nei confronti di un genocidio. Allora va messo di pari passo la nostra attenzione a chi è stato ucciso, anche se non era un professionista, appunto parliamo di 60.000 morti, ma forse dovremmo raddoppiare il numero, ma dobbiamo anche parlare appunto della grandezza, della misura, dello scandalo umano e morale che Gaza ci pone davanti agli occhi.
Grazie davvero a Paola Caridi, giornalista e scrittrice, ovviamente tra le organizzatrici dell'iniziativa di oggi, L'ultimo giorno di Gaza. Ci risentiremo presto, Paola.
Grazie dell'invito, grazie di questo spazio.
E noi ora vi proponiamo la testimonianza di Eleonora Colpo, infermiera di Emergency impegnata in un centro medico nella striscia di Gaza.
Con Emergency stiamo lavorando all'interno della striscia di Gaza ormai dal 2024 e abbiamo una clinica nella zona di Al-Karara, che è una zona vicino all'interno del governorato di Khan Yunis, e supportiamo un'altra clinica di un'organizzazione locale che si trova nella zona di Almawasi, anche questa nel governorato di Khan Yunis. Al momento all'interno della striscia ci troviamo in quattro, siamo io che lavoro come infermiera, due medici e un logista. Praticamente la nostra giornata ruota intorno al lavoro nelle due cliniche, quindi tutte le mattine ci richiamo in clinica e negli ultimi mesi è aumentato moltissimo il numero di pazienti perché appunto da quando sono ripresi i bombardamenti militari molte persone sono state sfollate di nuovo e quindi zone in cui abbiamo le cliniche si sono riempite di nuovo di tende, di persone sfollate che si recano tutti i giorni nelle nostre cliniche e arriviamo a vedere anche 150-200 pazienti in ogni clinica ogni giorno. Il supporto che portiamo alla popolazione con le nostre cliniche è un supporto di medicina di base, medicina primaria, di cure anche infermieristiche, quali bendaggi, medicazioni, e un servizio di salute riproduttiva materno-infantile con un'ostetrica e una ginecologa.
E così Eleonora Colpo, infermiere di emergency impegnata in un centro medico nella striscia di Gaza, una situazione drammatica. Roberto Antonini.
Allora, cosa dire? Che le testimonianze convergono tutte in una situazione inaccettabile diciamo, da tanto. Questo naturalmente, ecco, vorrei premettere che quanto è stato fatto il 7 ottobre è assolutamente inaccettabile. Continuiamo a dirlo, ma è
Sì,
importante dirlo
sempre.
perché sennò siamo accusati come giornalisti di essere di parte, no? Ovviamente vi è un contesto nel quale è successo, un contesto che risale nei decenni precedenti, in particolare diciamo, la guerra dei 6 giorni del 67, l'occupazione, eccetera, ma questo non giustifica il fatto che si siano violati in modo palese i diritti fondamentali dell'essere umano con sequestri, uccisioni anche di bambini, comunque di civili. Questo è chiaramente quello che ha fatto Hamas, è un atto terroristico. Però se chiamiamo atto terroristico quello di Hamas, mi chiedo cosa dobbiamo dire per quello che è successo dopo, in cui vengono presi di mira dai cecchini, non sono solo bombe, dai cecchini dei bambini, per esempio. Ci sono delle testimonianze di medici che parlano di bambini uccisi con un colpo in testa. Abbiamo sentito un mese fa quello che è successo ai 15 paramedici. Apparentemente sono stati fermati, mani legate, colpo alla nuca, colpo al petto, 15 morti e poi sotterrati con le loro ambulanze in una voragine. Sono cose assolutamente inaccettabili. Sappiamo che c'è già un bilancio di morti per fame e sete di bambini, ci sono nomi e cognomi, c'è un'anagrafe con indicato. Perché in realtà il bilancio è abbastanza preciso, si parlava prima di 60.000 morti e sono nominali. Cioè, per cui all'inizio, non so se vi ricordate, ma c'era discussione, ma è vero, non è vero, Hamas in realtà è molto più che plausibile, perché è lo stesso governo israeliano ha a disposizione questa lista di morti, in cui c'è scritto il nome e cognome, la data di nascita, la data del decesso, eccetera. Ci sono delle proiezioni, in particolare della rivista molto autorevole, indipendente, Lancet, che dice che in realtà è totalmente sottovalutato questo bilancio. Dunque siamo tra morti e feriti più di 200.000-250.000, con una distruzione massiccia e con delle condizioni per la popolazione e anche per il personale parasanitario proprio estreme. Io ho sentito la responsabile di Médecins Sans Frontières, che è un'organizzazione, ecco, che non guarda in faccia a nessuno, non è di parte, lei dice: io non ho mai visto qualcosa del genere, eppure è una grande esperienza. Io devo dire, io stesso come giornalista, sono stato a Gaza, ma prima del conflitto, perché purtroppo il governo israeliano non lascia entrare i giornalisti, dunque tutte le informazioni che abbiamo sono o di Al Jazeera o di giornalisti palestinesi. Ma io stesso, avendo seguito in parte conflitti come l'Iraq, la Siria, la famosa battaglia di Mosul, che è stata molto cruenta, ma non ho mai visto qualcosa del genere. Cioè far morire la gente volontariamente di fame e di sete e rivendicarne poi quasi il merito, perché sono cose pubbliche, cioè la decisione è pubblica, è difesa in Parlamento, nella Knesset, dal partito di Benjamin Netanyahu, dal governo e da alcuni ministri che addirittura hanno proclamato la necessità di sterminare la popolazione palestinese. Solo questo configura un atto di genocidio, E proprio oggi è importante anche ricordarlo, finalmente l'Unione Europea a Varsavia, i ministri degli esteri hanno detto che questa situazione è inaccettabile, è orrenda, eccetera, eccetera, c'è una grandissima aggettivazione, però bisogna passare, la comunità internazionale deve passare all'azione in un modo o in un altro, diplomatica naturalmente da prima, e in questo senso condivido quello che diceva Paolo Caridi, l'Europa muore se non interviene, perché l'Europa è un baluardo, soprattutto in questo momento, per la difesa del diritto, dei diritti umani, e la Svizzera della Convenzione di Ginevra, la Convenzione sulla protezione dei civili. Allora, se non interveniamo quando c'è una situazione del genere, effettivamente la nostra identità muore. E una delle critiche che si può fare e che io personalmente faccio al nostro governo è che qualche mese fa è stata cancellata la conferenza sull'applicazione delle convenzioni di Ginevra in Medio Oriente, che doveva tenersi in Svizzera. Sapete che la Svizzera è depositaria di queste convenzioni, sono le convenzioni che proteggono i civili, che dicono che i civili non devono essere spostati, che bisogna trattare bene i feriti, eccetera, eccetera. Ecco, la Svizzera ha annullato una conferenza e invece sarebbe stato il momento giusto, ideale, per, di fronte al mondo, difendere questo principio, naturalmente senza guardare in faccia nessuno, in questo caso Israele, in altri casi possono essere ovviamente la Russia, può essere gli Stati Uniti, può essere Pakistan, India, poco importa, ma in questo momento sotto i nostri occhi si sta commettendo un genocidio, e senza che la Svizzera, che è depositaria del diritto umanitario, abbia, diciamo, dimostrato di essere all'altezza del compito.
Roberto Antonini, dicevi morire di fame e di sete, quindi torniamo a Gaza con la voce di Eleonora Colpo, l'infermiera di Emergency, e parliamo della situazione drammatica, situazione umanitaria.
Purtroppo al momento all'interno della striscia manca veramente tutto. È da 2 mesi ormai che non entra più nulla, l'accesso di qualsiasi tipo di camion di aiuti, che contenga aiuti umanitari o che contenga alimenti, è stato fermato, quindi è da 2 mesi che non entra più nulla. È vero, sì, probabilmente c'erano delle scorte di cibo che piano piano si stanno esaurendo. Purtroppo sta succedendo la stessa cosa anche con gli aiuti umanitari e anche con i farmaci che servono a noi, ma non solo a noi, anche ad ospedali o ad altre cliniche, per riuscire a curare la popolazione. E quindi piano piano si sta esaurendo tutto quello che c'era nella striscia e veramente si sta mettendo a repentaglio la vita delle persone. Al momento la striscia di Gaza, diciamo che il 70% del territorio della striscia è interessato da operazioni militari, quindi resta solo un 30% di superficie della striscia dove può rimanere la popolazione, dove la popolazione, che sono questi 2 milioni di persone, sono stati sfollati. Purtroppo il suono delle esplosioni è costante. A volte sono più lontane, a volte sono più vicine, e diciamo che potenzialmente tutto il territorio potrebbe essere colpito. Le zone dove lavoriamo noi, per appunto le cliniche, sono riconosciute come zone umanitarie, quindi fanno parte di un processo chiamato The Confliction, dove si informano l'organizzazione militare che appunto si tratta di una zona dove vengono svolte delle operazioni umanitarie e quindi dovrebbero essere escluse da operazioni militari. Però tutta la striscia purtroppo è interessata da questi fenomeni. La popolazione ormai è allo stremo, è stanca. Io ero stata all'interno della striscia già un paio di mesi fa, quando c'era stato il cessate il fuoco, e lì c'era stato un briciolo di speranza, un briciolo di cauto ottimismo all'interno della popolazione, che però dopo la ripresa dei bombardamenti è andato in frantumi. Purtroppo diciamo che è difficile avere speranza in questo momento, insomma la popolazione non sa quando tutto questo finirà e come le cose evolveranno. Sicuramente è davvero difficile avere un po' di ottimismo, un po' di speranza che le cose migliorino.
Era Eleonora Colpo, infermiera di Emergency, impegnata appunto in un centro medico nella striscia di Gaza, ci ha portato questa testimonianza: non c'è speranza.
Onestamente direi di no. Direi di no, perché la situazione sembra quasi irreversibile. Io credo che vi sia proprio un disegno, che è quello che risponde un po' a quella, diciamo, la versione La pagliacciata è stata quella di Trump, naturalmente, la riviera, Dubai al posto di Gaza, ma sotto questa farsa c'è qualcosa di vero e c'è l'idea di rendere, ed è già applicata, invivibile. Infatti la situazione è assolutamente invivibile per la popolazione. Se fossero aperte le frontiere, io penso che quasi tutti uscirebbero, e dunque questa pulizia etnica arriverebbe al suo obiettivo. Il piano Trump, di nuovo, era fatto in termini poco diplomatici e anche un po' scioccanti per certi versi, no? Questa intelligenza artificiale che faceva vedere tutti contenti, senza palestinesi sulla striscia di Gaza, ma credo che effettivamente sia l'obiettivo, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania. C'è poca speranza, perché l'unico paese che può avere un impatto sulla politica israeliana, l'unico in assoluto, sono gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono più papisti del Papa, per prendere una terminologia che ha a che fare con gli ultimi avvenimenti, nel senso che sono molto vicini a Benjamin Netanyahu, soprattutto con l'amministrazione Trump, naturalmente.
Purtroppo siamo in chiusura, grazie davvero però a Roberto Antonini, giornalista, per diversi anni ha seguito tanti conflitti in Iraq, Siria e Afghanistan. Grazie, a risentirci, arrivederci.
Arrivederci, grazie a voi.
E grazie a Francesco Rodesino, ora spazio alle regie delle 13 e grazie per questa settimana insieme, un felice weekend da Cristina Artone e dalla redazione dell'Attualità Culturale. Alphaville torna lunedì alle ore 11.